Ciao, ti presento Jack.
Le 14.30, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, benvenuti a un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Mercoledì, siamo arrivati anche a metà di questa penultima settimana della stagione, che pare iniziata ieri, per alcuni versi, per altri no. Tipo che abbiamo avuto un sacco di gente qua, questa, veramente, forse un'intensità del genere raramente raggiunta. E ne sono molto felice perché è stata arricchente. Oggi tante R in questa intro. 331 6214013 è il numero per SMS, Telegram e WhatsApp se volete scriverci in diretta. Diretta at popolarenetwork.it è invece il modo che avete di farlo via mail, se vi va. Noi siamo qui fino alle 15.30 quando arriva il GR. E anche oggi avremo ospiti. A partire dalle 15 nella seconda pagina di Jack arrivano i John Qualcosa e ci racconteranno il loro ultimo disco, ce lo canteranno anche, ce lo suoneranno, cosa che apprezziamo sempre. Tutto questo a partire dalle 15, appunto. Fino a quel momento novità, approfondimenti, notizie, anche celebrazione, avremo anche un momento di celebrazione. Ma poi, insomma, una cosa per volta. Intanto partiamo così un po' a sorpresa, anche perché insomma oggi è mercoledì e il brano è uscito ieri e martedì non è tendenzialmente una giornata di uscite discografiche. È arrivato il nuovo brano dei Fontaines D.C. Noi siamo molto contenti, tra l'altro insomma abbiamo avuto modo di parlare con Carlos qualche settimana fa proprio del disco che sta arrivando e del primo singolo che fino a quel momento avevamo avuto l'opportunità di condividere. Questo Favorite uscito ieri ha sonorità, suona diciamo in maniera un po' diversa e forse anche un piedino un po' in alcuni suoni degli anni 90, ma è sempre un pezzone. Quindi Favorite, Fontaines D.C., questo è Jack, Radio Popolare. Did you know? We'll be right back. Pretty Fontaine's DC, il loro ultimo singolo, dicevamo, in attesa di Romance che uscirà il 23 di agosto, il nuovo disco. Intanto però passeranno dalle nostre parti per due live che ormai sono alle porte, perché il primo appuntamento è il 23 giugno, ovvero in questo weekend, praticamente tra 4 giorni, e per la precisione domenica, al Lido di Camaiore, per all'interno del bellissimo contesto della prima estate. 2 giorni dopo invece al Rock in Roma, e queste sono le prime due tappe in Italia, perché poi torneranno, finalmente arrivano a Milano a novembre, sarà il 4 novembre il loro concerto, però da qui a lì c'è tempo, e appunto avremo tutto un nuovo disco da cantare insieme a loro, come l'avessimo fatto noi e come l'avesse scritta lui. In questi giorni è circolata la versione firmata Paul Weller di What Was I Made For di Billie Eilish. Paul Weller ha cantato il brano all'interno di BBC Radio 2 nel format Sofa Session, parlando molto bene in realtà dell'artista statunitense, che ha scoperto grazie a sua figlia. E capita spesso in realtà di scoprire Billie Eilish come genitori attraverso figli, nipoti e quant'altro, però lo spessore è così evidente che è una di quelle artiste che poi non riesce più a evitare. Lui ha dichiarato che è proprio la figlia più giovane ad avergliela fatta ascoltare per la prima volta, perché è una sua grande fan. E poi ha aggiunto: Billie è un'artista incredibilmente talentuosa. E in merito proprio al brano, che peraltro le è valso anche un Grammy, oltre ad essere contenuto nella colonna sonora di Barbie, il Modfather ha aggiunto: questa è una bella canzone, la melodia è incredibile, penso sia un pezzo fantastico. Allora andiamocelo ad ascoltare, e andiamocelo ad ascoltare nella versione proprio di Paul Weller nel suo omaggio a Billie Eilish. It's called What Was I Made For. Don't know how to feel. Mamma, che bello quando si incrociano due mondi apparentemente così distanti anche da un punto di vista generazionale. I miracoli della musica. Questa è What Was I Made For di Billie Eilish nella versione appunto di Paul Weller all'interno di BBC Radio 2 Sofa Session di Joe Wiley. Insomma, un momento davvero molto molto bello che abbiamo voluto in qualche modo estrapolare e regalarci, insomma, condividere. A proposito di artisti che si misurano con altri artisti, anche se non con delle cover, ma in questo caso con delle canzoni che in qualche modo li omaggiano, veniamo a parlare di Mavis Staples, che compirà a breve, tra l'altro, 85 anni, ne sarà il mese prossimo il suo compleanno. Ha festeggiato innanzitutto ad aprile con un concerto con Chris Stapleton, Grace Potter, Ozier e altri grandi artisti, e ieri ha pubblicato questo suo nuovo brano che si intitola Worthy ed è proprio dedicato alla figura della leggenda di Minneapolis, Prince. Parlandone, la Staples dice: una canzone che ti tira su, è una celebrazione e non puoi fare a meno di commuoverti. Dice: alcune canzoni hanno un effetto un po' come una coperta. Questa canzone è così, sfacciata e focosa, mi ha infiammato ed è stata scritta anche prodotta dal protetto di Mark Ronson a M&R, che in merito ha proprio aggiunto che è stato un piacere lavorare con una leggenda come Mavis Staples. Vabbè, ne abbiamo parlato tanto, andiamocelo ad ascoltare il brano. Questo è Worthy.
You're smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like you're a star. 'Cause no matter where you stand today, I hope you know you are, hope you know you're worthy of that smile on your face. Know you're worthy, keep on flowing in your grace. Know you're worthy to take up all that space.
Let me do that again.
Ma guarda, quando vuoi Mavis Staples, quando vuoi, grazie divinità della musica per personaggi come Mavis Staples, che quando poi si mettono in testa di omaggiare Prince, tirano fuori queste cose, noi siamo tutti un po' meglio, ma proprio noi come umanità che condivide la vita su questo pianeta. Tra l'altro Mavis Staples che è anche soggetto di un libro appena uscito per bambini, un libro uscito negli Stati Uniti e scritto dalla poetessa Carol Boston Weatherford, che si intitola Bridges Instead of Walls, The Story of Mavis Staples, per cui un personaggio che è anche ispiratore, anzi ispiratrice, non solo da un punto di vista musicale. A proposito di personaggi per cui dovremmo ringraziare l'altissima divinità della musica, avevo detto che nella prima parte di oggi avremmo concluso con un omaggio e con un festeggiamento, se vogliamo, con una celebrazione. E per farlo io non posso innanzitutto che introdurre nuovamente Monica Paes. Che bello averti qua.
Ciao Matteo, ciao ascoltatrici, ascoltatori di Jack. Anche per me è sempre bello essere tua ospite.
Matteo. Dicevamo prima di introdurre Mavis Staples che lei va per gli 85 il mese prossimo, ma c'è qualcuno invece che celebra gli 80.
Oggi. Chico Buarchi di Olanda, o come è conosciuto in Italia, fa morire da ridere quando lui racconta questa cosa, che in Italia lo chiamano tutti Chico Barque.
Chico Barque, quindi io lo chiamerò Chico Barque.
No, chiamalo Chico Barque.
No, tu sai che io mi impegno tantissimo sul portoghese. Chico Barque fa 80 anni oggi, quindi innanzitutto auguri. Che 80 anni sono stati invece, ce li impacchetti
ma,
tu.
Guarda, Monica. Io allora ieri sera a Venida ho dedicato la puntata a lui, ho appena finito di completare la descrizione del podcast con la playlist che ho fatto. A dire il vero, ho cominciato a festeggiare questo compleanno di Chico nella prima puntata di gennaio di Avenida, mettendo almeno un brano suo in apertura di trasmissione, e andrò avanti fino all'ultima puntata del 2024, anche se adesso Avenida va in vacanza anche lei settimana prossima, abbiamo l'ultima puntata.
Sì.
Chico Buarque di Olanda è stato per tanti anni veramente un'unanimità in Brasile. Un ragazzo che inizia giovanissimo a scrivere, cioè tutti voi conoscete a banda, che ha vinto il festival, che ha avuto le sue versioni in tutto il mondo, e che poi è diventato sempre più grande, perché comunque in quello stesso periodo scrive Pedro Pedrero, La storia di un operaio, che è ripresa, per dire, da Iannacci, così come Iannacci ha ripreso anche Construção, la costruzione, che è il brano che sentiremo dopo, e che è considerato il suo capolavoro. E io anche ieri in trasmissione dicevo che è un po' la sintesi, perché Chico Buarque si era iscritto ad architettura, che in quei tempi, nei primi anni 60, lui giovanissimo, era la carriera, cioè lo studio universitario più consono a uno che aveva un'anima d'artista. Bisogna dire, appunto, figlio di Sergio Buarque di Olanda, grande storico, sociologo, e comunque discendente di intellettuali, anche
di accademici,
da parte materna, gente proprio un DNA
bello carico,
denso,
sì.
Bello. Sì. Chico ha fatto della sua opera, cioè letteraria, ha vinto il premio Camões nel 2019, cioè il premio massimo per la lingua portoghese in termini letterari, è stato consegnato a lui. E meritevolmente, perché ogni sua canzone è anche una lezione della lingua, e anche le sue immagini, le sue metafore, i suoi romanzi, perché poi da un momento in poi, dai primi anni 90 in avanti, lui alterna un album a un
libro,
un'opera letteraria, un libro, anche questi premiati in Brasile. In Italia ha vinto il premio Tenco, ancora negli anni 80. E poi è un uomo, un cittadino, un compagno, che per questo motivo poi è stato vittima di hater sia in rete sia in giro per le strade.
Adesso è molto più facile, no? Da un punto di vista anche dell'esposizione. Prima però, per chiudere, ci hai spiegato perché chiuderemo con Costruzione, ma io volevo chiederti, perché all'inizio hai detto, soprattutto all'inizio, ero il cantante di tutti in Brasile, no? Qual era il segreto? Come mai ci si rispecchia?
No, allora, bisogna dire, fino a una certa, il primo album che vende di Chico Buarque è proprio Costruzione, che lui registra appena rientrato dal suo autoesilio a Roma, 14 mesi. Tra l'altro è nata sua figlia, c'era anche Vinicius de Moraes in quel periodo, che è padrino di Silvia, la loro primogenita. Lui è stato per 35 anni sposato con una delle maggiori attrici brasiliane, Marieta Severo, hanno 3 figli. Diciamo che anche queste figlie sono delle persone che...
Beh certo, avranno anche loro un po' di DNA.
No, ma sì, esatto, bravissime, sì. Anche i nipoti, perché Elena, la secondogenica, sposa Carlinhos Brown, hanno... 2 figli che sono già nella musica, compongono, insomma, è tutto un continuare questa discendenza meravigliosa. No, dicevo, infatti ho iniziato e non ho proseguito. Lui è andato a fare architettura perché uno dei suoi altri miti era Oscar Niemeyer, che frequentava la sua casa, amico di suo papà, e che era intimamente legato a Tom, Vinicius, Brasília, Juscelino, cioè tutto un nuovo Brasile che si apriva, anni molto fertili quelli lì, appena prima infatti del colpo di Stato in Brasile e poi di 20 anni di dittatura. Lui è stato forse il più censurato degli autori brasiliani, comunque non è riuscito a sopravvivere lontano dal Brasile, più di 14 mesi, e questo album registrato appena tornato ha avuto una produzione, sotto la produzione di Menescal, di Roberto Menescal, con l'orchestra diretta da Rogério Duprat, che era un tropicalista, insomma gente, e lì finalmente ha venduto 140.000 copie, prima erano 30.000, 40.000, per cui, e da lì insomma è diventato sempre più popolare, cioè non è l'autore delle masse brasiliane, no, certo. Perché si sa in Brasile poi si vende il sertanejo,
certo.
E fa anche altre cose, vanno per i numeri, ma insomma...
Ma qui c'è veramente quella...
Chico comunque è riuscito in questo Brasile che ci ha sorpreso con l'elezione di Bolsonaro, cioè dicevano addirittura che lui aveva rubato tutte le sue canzoni, no? Che le comprava dai sambisti, sono riusciti a creare delle fake news per riuscire a demolire qualcosa, perché noi dicevamo abbiamo Chico dalla nostra parte, chi è che vuoi
come
che
puoi toccare?
Che potete avere ragione,
esatto.
Voi, no?
E allora...
Costruzione, guarda, non ho parole, cioè sono agitata come se fossi una persona della mia famiglia che devo festeggiare.
Beh, è una cosa bella, esatto, prepara la festa, l'abbiamo preparata, adesso
dai,
accendiamo
auguri,
le candeline.
Chico, grazie, obrigada por existir, e grazie a te, Matteo.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Gargalhou como se ouvisse música. contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último, beijou sua mulher, como se fosse a única. Como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos lotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
Construção. E vabbè, va via Monica e va via anche il mio ciao portoghese. Auguri Chico Buarque, oggi 80 anni. E chiudiamo appunto celebrando la prima parte. Ma adesso il gingolino che non porta nessuna pubblicità, e ci prepariamo ad accogliere i John Qualcosa, che sono già pronti, chitarra e voci alla mano, per regalarci altra musica e portarci all'interno del suo nuovo, del loro nuovo lavoro. State lì.
State ascoltando Radio Popolare.
Indosserai le tue paure nell'armadio, sicura che saranno ancora fuori moda, e vergine come una tela che è strappata, non ha più senso finché qualcuno non la vede. Così bellissima, senza colori, unica, restiamo fuori, se venire, senza colori. Guardavi spesso i cerchi nel grano dalla finestra, sicura che fossero impronte di astronavi, per non sentirti davvero sola dentro il cosmo. Così bellissimo, senza colori, unico, perso là fuori, sei venere senza colori. Bye.
John qualcosa, Ambra Maria Raffaele dal vivo a Radio Popolare. Questa era Venere senza colori. Intanto grazie di essere qua.
Grazie a te, ciao, grazie a voi.
E grazie di suonare dal vivo, che è sempre una cosa molto molto bella. Questa versione, ci dicevate un po' prima fuori onda, anche un po' particolare delle vostre canzoni, nel senso che è una veste, no? Un po' inusuale, e quindi grazie del regalo. Cani come figli è il disco uscito poco più di un mese fa, sì. Un disco, lo abbiamo già sentito in questa prima Venere senza colori, ma lo si sente proprio di brano in brano, che è un po' un viaggio quasi per immagini, molto nitide tra l'altro, c'è cioè un racconto, ci sono tanti racconti di viaggio quasi davvero, di spostamento. Volevo chiedervi... Come nasce un lavoro del genere in coda lunga, per fortuna ormai, ad un periodo in cui è stato un po' più difficile spostarsi anche fisicamente, se vogliamo. Da dove è partito il viaggio di questo disco invece?
Ma parlo io, come al solito, lui assiste, basta. Ma questo viaggio di questo disco è iniziato poco dopo l'uscita del nostro primo disco, perché incredibilmente abbiamo avuto voglia subito di metterci a lavorare al secondo disco, ma perché abbiamo anticipato i nostri tempi, nel senso che noi siamo molto molto lunghi nel creare un disco, e quindi ho detto, se cominciamo subito magari
riusciamo ad avere dei
magari
tempi,
tra tre anni, esatto. Esce il secondo, ne sono passati quattro, perché appunto dimostriamo sempre di essere molto lunghi. E le nostre canzoni nascono da viaggi mentali o viaggi personali, nel senso che noi spesso utilizziamo le nostre vacanze come poi come terreno su cui scrivere pezzi, per esempio Fiori del Male è dopo una vacanza a Nizza, ma sono cose anche del passato o anche cose immaginarie che poi vogliamo raccontare, come per esempio Bicchieri Bassi, la storia di queste due persone che si incontrano ad una festa di paese, ci sono quelle tovaglie a quadri, col il bicchiere di vino appunto nei bicchieri classici da osteria, e si incontrano e poi il giorno dopo partono, ma non si sa se insieme o separati, quindi ci sono tutti questi viaggi nella nostra testa che poi trasformiamo in canzoni. Quello che ci interessa sempre è dare proprio uno scenario, quasi come se tu potessi toccarlo, annusarlo, no? Quindi ogni canzone ha anche un sound diverso, un immaginario diverso, ma proprio perché ogni canzone ha una sua storia e quindi richiede anche magari delle sonorità differenti. Quindi i nostri dischi non sono mai... sono sempre molto diversi una canzone con l'altra. Cerco anche la tua approvazione, invece mi guardi e basta.
Guardo e annuisco, ma essendo in radio
non arrivi, esatto. l'annuire va subito con un beh sì, giusto,
cioè quando parli e cerchi intanto, insomma,
esatto, sì, dell'approvazione
da parte di chi
comunque
scrive i pezzi.
In realtà arriva tanto anche all'ascolto, un po' lo dicevo, c'è una questione di immaginario quasi tattile che tu hai detto, no, sembra quasi di toccarlo, le immagini arrivano ed è come se ci fosse un lavoro nella scrittura dei testi, di sceneggiatura, ma poi anche di scenografia quasi sonora che accompagna il lavoro. E tra l'altro dicevi che i viaggi anche proprio fisici, le vostre vacanze a volte, fungono da tela, come punto di partenza per raccontare queste esperienze. Quindi in qualche modo il cambiare orizzonte davanti a voi è una cosa che poi immagino negli anni abbiate imparato a essere uno degli elementi che vi stimola da un punto di vista creativo.
Sì, sicuramente. Per quanto mi riguarda, anche proprio un luogo, un viaggio è sempre un'ispirazione per un pezzo, anche le sonorità, per esempio noi parliamo del fado, dopo essere stati a Lisbona e aver passato queste serate ad ascoltare il fado, noi personalmente amo andare in un posto e sapere anche qual è la musica del luogo, e questa cosa in qualche modo influisce. Io ho sempre tutti questi io adoro la world music in generale, quindi ho sempre questi ascolti anche variegati che poi proviamo a riportare, insomma, all'interno dei nostri pezzi, poi con chiaramente anche le possibilità che abbiamo, perché magari a volte avremo in testa dei suoni particolarissimi, ma quello che abbiamo è
quello. Hai usato anche un paio di termini cinematografici tu, sceneggiare, mettere in scena, infatti noi siamo, dopo la musica, dei super amanti del cinema, e tentiamo in qualche modo appunto di fare questi filmini mentali con questa colonna sonora, e ci dicono a volte che è proprio così, è vero. Ma mi sono immaginato la scena mentre la...
La resa è esattamente questa, quindi è chiaro, cioè ad intuito arriva il fatto che proprio avete un po' un modo di lavorare da un punto di vista artistico che è prossimo a quello di una sceneggiatura,
sì,
prima,
esatto,
no?
Sì.
Poi
di una
magari
scenografia.
Così in acustico non si sente, perché in verità sul disco
però,
c'è veramente dentro
no, questo è chiarissimo,
roba.
Però anche a livello di immagine arriva, cioè si sente nella scrittura, che è proprio quel tipo di narrazione, e anche la costruzione scenica delle cose che accadono, del sospeso di alcune storie che arriva alla fine, ma con una costruzione che ti porta a farti delle domande, e tutto questo è molto cinematografico. Immagino sia una delle passioni condivise che avete,
decisamente,
e anche
sì.
In questo, ecco, quando si è in due è bello perché, come si diceva, ascoltando musica diversa, andando in posti diversi, ogni persona diverse, penso sia arricchente, no?
Sì,
anche un confronto tra voi. Che tipo di riferimenti avete voi due cinematograficamente, e cos'è che non avete in comune e che quindi trovate un po' stimolante in questo?
Parti tu.
Allora, che amiamo entrambi di sicuro Lars von Trier, proprio tantissimo. Dopo, a me piace anche un certo cinema di super fantascienza, horror, che ovviamente magari senti poco rischio di qualcosa. Ambra invece questo genere non...
No, non è il mio. Su questo siamo completamente diversi. Io sono più quella poetica romantica, uno dei miei film preferiti, che infatti era nel disco precedente, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, quindi adoro Gondry, adoro Malick, quel genere anche di... Jim Jarmusch, il disco precedente era un omaggio a Solo gli amanti sopravvivono. Amo le storie d'amore raccontate però magari in una maniera anche attraverso il ricordo, come fa Malick, quindi adoro tantissimo anche le storie non lineari, o come dice lui, i film dal latte alle ginocchia, quelli lunghi con pochi dialoghi.
È bello come
su
comunque,
questo siamo molto diversi, sì. Però poi in qualche modo confluisce lo stesso,
è la questione
estetica.
Esatto, è la questione del trovarsi, ma anche, ripeto, il latte alle ginocchia da un lato e il poco fascino dall'altro, però certe cose in qualche modo si compenetrano da un certo punto di vista, a un certo punto soprattutto. Cani come figli è il nuovo disco. Io vi chiederei la title track adesso, così ce l'ascoltiamo dal vivo e poi ne parliamo un po'.
Mm-hmm.
Cani come figli, John Qualcosa live a Radio Popolare, a Jack. Raffaele Ambramari, io entrerei nel disco. Cani come figli è già quasi una dichiarazione di, no, di una, quasi una presa di posizione. C'è un elemento di amore, senza dubbio, presente, e c'è un elemento familiare, chiaramente, che è l'idea dei figli. Da dove arriva l'idea di chiamare così il vostro lavoro, che contiene tante cose diverse, come dicevamo all'inizio?
Allora, la canzone, appunto, è stata scritta da Raff con questo immaginario di avere cani come figli, perché entrambi, ognuno ha il proprio cane, li amiamo alla follia, e rispecchia proprio il nostro immaginario, no, di due persone un po' vagabonde che al loro seguito hanno i loro cani. Di conseguenza, quando poi Raff è arrivato con questa canzone, nella quale mi ci sono risentita tantissimo, ho detto: caspita, cani come figli è un messaggio molto, ti definisce subito se scrivi un disco in questo modo, da un punto di vista sociale e politico, per quanto mi riguarda. Quindi c'era di mezzo anche questa componente del dire: ok, questa è la nostra idea di vita, quindi prendi, sai, poi era stato il periodo in cui il Papa era... aveva fatto quella dichiarazione in cui diceva: ormai le persone non fanno più figli, trattano i loro cani come se fossero figli, e l'avevo trovata una, insomma, abbastanza superficiale come dichiarazione, perché insomma la questione maternità è una questione talmente ampia che non va in qualche modo, insomma, impoverita con una dichiarazione del genere, che poi sappiamo. E quindi ci stava dentro tutto questo, anche proprio la mia idea del fatto che non bisogna avere un figlio per forza, che la società non te lo debba imporre, che tu non ti debba sentire sbagliata perché non lo vuoi. E questa è la mia parte, chiaramente, certo, mia, personale, legata a questo disco.
E poi c'è anche che a volte alcune persone... ma il cane, non sembra di esagerare, come se gli vuoi troppo bene, ma perché? Non c'è un limite, io veramente voglio bene al mio cane come a mio padre, e di questa cosa non mi vergogno minimamente, invece per alcuni è una stupidaggine. E siccome per noi era una cosa assurda, addirittura il titolo del disco è stato così, almeno
credo che sia chiaro.
Sì, credo che sia una cosa assurda imporre, cioè soprattutto avere anche solo l'idea di poter in qualche modo intervenire sui sentimenti degli altri.
Esatto.
Cioè, ma non posso intervenire sui miei sentimenti, cioè sono una cosa che non posso impormi, figurati se no posso a livello come dire, proprio morale, intervenire sul sentimento, esatto, di qualcun altro. Ma poi fosse un sentimento da arginare,
adesso, dici, amore, no?
Ma mi stanno tutti sul cazzo, ok, parliamone. No, qui voglio dire,
infatti è comunque amore, sì, quindi anzi.
Per carità, cioè, oltretutto, no, voglio bene al cane come a mio padre, non è che sto dicendo a mio padre che non lo amo,
anzi.
Stavamo dicendo, quindi è proprio qui il punto. L'idea, no, in qualche modo, di una presa di posizione attraverso della musica che racconta tanto, e se vuoi anche tanto altro, però lo hai detto, da un mio punto di vista anche un po' politico, no? Dicevi la scelta del titolo. La musica per voi, nel suo raccontare storie, ha una funzione ancora sociale?
Guarda, non so dirti oggi, però io credo nelle canzoni che cambiano il mondo. Non so, sarà che nasco da, insomma, il mio amore nasce dal rock, quindi di conseguenza da personaggi come possono essere un Neil Young, o poi dopo, per portarla un po' più sul presente, su un Eddie Vedder, anche se non è così presente come vorrei che fosse, nel senso che, quindi non so se oggi le canzoni hanno ancora quel potere, e se le persone sono interessate a questo potere, ma io lo spero.
E beh, arrivi, no, l'hai detto, arrivi, cioè, a parte tutto il tuo percorso, però soprattutto in tutto il tuo di percorso personale, il rock è sempre stato molto presente, e il rock è un messaggio davvero, ce l'ho implicito,
sì.
Davvero, no?
Se fai quel genere di musica, di conseguenza porti con te un messaggio, cioè questo è un calderone. Poi ci sono anche un sacco di band completamente disimpegnate, disinteressate,
certo, però diciamo che normalmente latinoamericano, sì, difficilmente, no? Veicola un messaggio.
Divertiti.
Che non sia ti tocco la culata, ti tocco la culata e balli.
Vabbè, ma dipende.
Scusate.
No, esatto, sono, qui stai sfondando dei limiti di politicamente corretto. Sono pericolosissimi. Vabbè, però, no, sai, però è vero, cioè, davvero, anche questo, no? Parla di un determinato tipo di messaggio che arriva in, magari in determinati momenti della vita. Dicevamo che davvero però il rock è quasi una scelta, sì, una scelta di presa, tra virgolette, di posizioni, che non è per forza la stessa posizione, ma è quella di prendere posizione, sì, di esporsi, no? Sì. E di esprimersi un po' fuori dai canoni. Nasce dalla rottura di canoni, come alcuni generi musicali, e quindi davvero un po' ce l'ha in sé. Vi chiedo, visto che vi ho chiesto, no, avete preso la rincorsa per questo disco, così magari arrivavate in tempo, ed effettivamente più o meno, no, dai ragazzi, sì, abbiamo sforato pochino, e vi ho chiesto come siete partiti, vi chiedo come siete arrivati, ovvero quando avete detto bene, dai, 4 anni, però il disco c'è, ci siamo, e quello che volevamo raccontare in questo percorso lo abbiamo raggiunto.
Ma sì, questo disco è breve, perché è un disco di mezz'ora, sono 8 pezzi.
Molto intenso.
Sì, esatto, è stato
un lavoro d'arrangiamento molto, molto, molto importante.
Sì.
Tanti strumenti, tante piccole cose. Ci ricolleghiamo a prima, che poi in acustico diventa tutto molto più asciutto.
Certo.
Ma in verità, i brani abbiamo fatto anche presto a scriverli, è stato poi a renderli,
lavorarli, così, certo.
Lì è stato veramente un duro e lungo, e poco prima di mandarlo in mastering stavamo ancora lavorando gli ultimissimi,
sì,
ritocchi,
sì,
ma ti dico 2 giorni prima.
Sì, poi io ho la tendenza a non essere mai
soddisfatta,
contenta, o meglio, ad avere sempre bisogno anche di avere tempo per lasciarsi diventare un pezzo, per poi riascoltarlo, per capire se mesi dopo ancora mi fa lo stesso effetto. Quindi 4 anni forse sono tanti per rendersi conto se un pezzo può essere chiuso, ma in realtà è perché sì, è proprio un disco da ascoltarsi anche in cuffia, perché dentro senti che veramente ci sono tante piccole cose, e quelle piccole
anche
cose...
I cani.
Ci sono anche i nostri cani dentro,
oh,
esatto, ci sono, sì, loro che abbaiano.
Best,
sì, ci sono veramente tante cose dentro, sì, tanti riferimenti.
E sono sicuro che sia una delle cose che è più curiosa per chi ascolta, nel senso,
sì,
che poi, no, è un piccolo, se vuoi, gioco in cui vieni coinvolto, che in realtà serve a inserirti dentro al mondo che avete creato con questo lavoro. Io vi ringrazio.
Grazie
per essere stati con noi per la musica dal vivo, e vi chiedo un ultimo brano, ne abbiamo parlato prima, è Bicchieri Bassi, se vi va ve lo lascio introdurre.
Faccio io?
Cioè, beh, di lavoro.
Esatto.
Adesso lo farò malissimo, perché queste cose poi non mi riescono. Ve l'ho detto prima, immaginatevi di essere ad una festa di paese, ci sono queste tovaglie a quadri davanti a voi, c'è un bicchiere di vino, una persona nuova che avete conosciuto, che è molto molto bella e affascinante.
Saltiamo sopra un treno con un sacco di ricordi, 2 pezzi di carbone, una maglietta e tanta voglia di vedere l'Occidente con il fumo tra i capelli. Lasciamo le campagne tra le fauci della gente che si ama e poi si odia e non si lascia e fa l'amore indifferente come se non valesse niente. Dov'è quella carezza di una sera, di un'estate, le tue iniziali in cera lacca sulle lettere e il vino rosso dentro quei bicchieri bassi fra le canzoni di paese, quel tuo vestito da far girare la terra e la mia testa e la mia testa. Non si ferma il treno e vaffanculo ai tuoi rimpianti, si corre a perdifiato nello stomaco del vecchio continente,
ancora i capelli, ancora tu, che poi mi parlerai di casa, anche se casa non c'è più. Ancora tu, che non si tornerà più a casa, perché la casa non c'è più. Dov'è quella carezza di una sera, di un'estate, le tue iniziali in cera lacca sulle lettere e il vino rosso dentro quei bicchieri bassi fra le canzoni di paese, quel tuo vestito da far girare la terra e la mia testa. E la mia testa. E la mia testa.
E la mia testa.
Bicchieri bassi, John qualcosa dal vivo, bicchieri bassi a chiudere la chiacchierata e anche la puntata di oggi. Siamo già in ritardo, quindi la linea va subito al GR delle 15.30, noi torniamo domani a partire dalle 14.30. Se volete recuperare la playlist di oggi potete trovarla su Spotify, seguite il profilo Matteo Villaci, oppure su Instagram nelle stories del profilo Matteo_Villaci, quindi cercate Matteo Villaci su Instagram e seguitemi lì. Il podcast è a vostra disposizione tra pochi minuti. Un abbraccio, a domani. Ciao a tutti.